cantici, a te noi veniamo, te Madre cantiamo, di Cristo Signor. Madonna degli angeli, dei cieli, regina, la grazia divina ci ottieni dal cielo. Madonna degli angeli, dei cieli, regina, la
I profeti tenevano accesa la speranza di Israele. Noi, come simbolo, accendiamo questa seconda candela. Il vecchio tronco sta germogliando, fiorisce il deserto. L'umanità intera trasale perché Dio è nato nella nostra carne. Fa che ognuno di noi, Signore, ti apra la sua vita perché germogli, perché fiorisca, perché nasca e si mantenga accesa nel nostro cuore la speranza. Vieni presto, Signore, vieni, o Salvatore.
O luce gioiosa, eterno splendore del Padre, santo immortale Gesù Cristo.
O luce gioiosa, eterno splendore del Padre, santo immortale Gesù Cristo.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.
L'inno è il numero 1 sul foglio colorato.
Si prostrano a te innanzi, Signore, tutte le creature il tuo nome adorano.
Per redimere il mondo dal peccato travolto, da Maria nascesti,
fine dei tempi, dal nemico ci salvi la tua mia.
misericordia.
Insieme.
A te gloria, Signore, dalla Vergine nato, gloria al Padre in eterno e allo Spirito Santo.
Amen. Godi e rallegrati, o Nuova Gerusalemme, viene il tuo Re, mite e Salvatore.
Lampada dei miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino.
Ho giurato e lo confermo di custodire i tuoi precetti di giustizia.
Sono stanco di soffrire, Signore, dammi vita secondo la tua parola.
Signore, gradisci le offerte delle mie labbra, insegnami i tuoi giudizi.
La mia vita è sempre in pericolo, ma non dimentico la tua legge.
Gli empi mi hanno teso i loro lacci, ma non ho deviato dai tuoi precetti.
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti. Sono essi la gioia del mio cuore.
Ho piegato il mio cuore ai tuoi comandamenti. In essi è la mia ricompensa per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Godi e rallegrati, o Nuova Gerusalemme, viene il tuo Re, mite e Salvatore.
Riprendete coraggio. Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci.
Proteggi mio Dio, in te mi rifugio.
Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore. Senza di te non ho alcun bene.
E i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli, io non spanderò le loro libazioni di sangue. Ne pronunzierò con le mie labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte, mia eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è magnifica.
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non posso vacillare.
Di
questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione.
Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Riprendete coraggio, ecco il nostro Dio. Egli viene a salvarci.
Da Mosè fu data la legge, da Gesù Cristo la grazia e la verità.
Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio,
ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini.
Apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce.
Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome,
perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra,
e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Da Mosè fu data la legge, da Gesù Cristo la grazia e la verità.
Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città, salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota, e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
Thank you.
Il Signore vi dia pace. Il brano che abbiamo ascoltato e che è stato proclamato fa parte del libro degli Atti degli Apostoli al capitolo primo e viene subito dopo l'avvenimento della ascensione di Gesù al cielo e dopo la promessa che sarebbe ritornato così come l'avevano visto salire al cielo. Il brano dice che essi, cioè gli apostoli che erano lì, ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi. Spesse volte mi sono chiesto, anche accompagnando i pellegrini, ma cosa hanno pensato quegli uomini tornando a Gerusalemme? Il mistero della morte e della risurrezione del Signore era avvenuto tutto molto in fretta. Era morto, l'avevano messo nel sepolcro, ma poco dopo l'avevano visto vivo in mezzo a loro, si era manifestato a loro. È come se non avessero fatto in tempo, come si dice oggi, a elaborare il lutto di questa assenza, perché subito l'avevano visto di nuovo vivo. Certo, in un modo molto diverso e al tempo stesso anche molto simile, perché si mette a mangiare con loro e loro lo guardano incuriositi, secondo San Luca, al capitolo 24 del suo Vangelo, mentre lui mangia una porzione di pesce arrostito, avanzata, perché gli altri avevano già mangiato. E quindi rimangono, per così dire, perplessi, ma questa volta, quando ritornano a Gerusalemme, hanno capito che qualcosa era finito. Non era più come prima. Incominciano a rendersi consapevoli di essere stati partecipi di qualche cosa di unico, di irrepetibile, che cioè ciò che era accaduto a loro adesso incominciava a suscitare, come dire, meraviglia. Ma che cosa ci è successo? Di che cosa siamo stati partecipi noi in questo tempo? Adesso non c'era più quell'uomo Gesù. Forse si ricordarono delle parole che Gesù gli aveva detto loro: sono uscito dal Padre e sono venuto nel mondo. Ora lascio il mondo e ritorno al Padre. Certo, non ritorna nel modo con cui era venuto. Era venuto come unigenito figlio del Padre che ha preso corpo, natura umana in una donna. Come dice il Credo, ex Maria Virgine. Da questa ragazza Maria ha preso corpo umano, natura umana. A Natale canteremo questo commercium sacro di Dio, cioè Dio ha preso da noi la nostra umanità e ci ha donato la sua divinità. E quando ritorna al Padre non ritorna più come prima, ritorna con quel corpo, non più soggetto alla morte, ma realissimo corpo, perché, come dicevo, mangia, beve, cammina, realissimo. Certo, passa a porte chiuse, si trova contemporaneamente in più posti, percorre distanze notevoli in brevissimo tempo. C'è un corpo non più soggetto ai limiti dello spazio e del tempo. Cioè, i discepoli entrano in una consapevolezza di una realtà nuova, della quale non intravedono ancora, come dire, il futuro. Gesù gli aveva solo detto di non allontanarsi da Gerusalemme, ma portandosi dietro quella umanità che l'unigenito aveva preso, avevano anche capito quello che dirà poi San Paolo, che la nostra patria è nei cieli. Perché la patria a cui anela l'umanità non è il mondo, è Dio, non è l'uomo che sta di casa nel mondo, ma è il mondo che sta di casa nell'uomo e l'uomo sta di casa in Dio. Il desiderio ultimo di ognuno di noi non sono le cose, sono una felicità che non ha fine. E questa felicità loro l'avevano capita benissimo, che era il Signore Gesù. E quindi rimaneva questo desiderio, che già il corpo risorto di Cristo, che riassumeva l'intero genere umano, aveva già portato con sé nella visione del Padre. Per cui in coloro che rimangono resta come una sorta di desiderio, intensificazione di vita divina, desiderio di Dio. Paolo dirà: cercate le cose di lassù, mettendo in evidenza quello che ancora Paolo chiama il gemito di tutta la creazione, cioè il desiderio profondo di libertà assoluta, di pienezza di vita assoluta, di felicità assoluta, e che loro sentivano che quell'uomo, Gesù, adesso poteva vivere e poteva godere per tutti loro. Ma questo desiderio non è alienazione in coloro che stanno lì. In fondo Gesù non ha educato i suoi, come dire, a pensare le cose di lassù e ad abbandonare questo, perché l'esperienza del mondo di Dio adesso lo si fa in un altro modo. L'aveva detto ancora Gesù: come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi, e io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Cioè il mondo di lassù non è propriamente soltanto lassù, è anche quaggiù, ed è quaggiù nella missione, cioè nella capacità di comunicare agli uomini l'eternità alla quale tutti anelano e tutti desiderano andare, a renderli partecipi della vita stessa di Dio. Quando quindi rientrano a Gerusalemme, si ritrovano quel piccolo gruppo sparuto di persone, e dentro quel gruppo però c'è Maria. E lo stato, cioè la condizione esistenziale della madre del Signore dopo l'ascensione del Figlio è molto misteriosa, ma esemplare. Perché? Ed esemplare per tutta la Chiesa e per ogni credente, perché questo anelito al ricongiungimento del divino che è in noi, e perché noi, l'ascolteremo domani nella seconda lettura, Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità. Quindi questo anelito che rimane qua giù lo si vive in questa partecipazione di Dio che avviene attraverso l'evangelizzazione, portate a tutti l'annuncio del Vangelo e battezzate tutte le genti, incominciate a fare il paradiso qui e al tempo stesso a guardare veramente in alto. E Maria, che è in mezzo ai suoi, mantiene come aperto questo congiungimento nella Chiesa. Lei, avete notato, sta lì in mezzo come tante persone, nascosta, come un lievito, perché quel gruppo deve diventare adesso la Chiesa che un giorno sarà anche gloriosa. La Chiesa che è di lassù e che è nostra madre, come dirà San Paolo. Cioè deve diventare, ma come lo diventa? Attraverso l'annuncio del Vangelo, la vita di Cristo, attraverso questa consapevolezza della sua presenza realissima in mezzo a noi, sacramentale in mezzo a noi, della parola, dei segni, e che fa crescere questa comunione con il mondo che viene. Questa attesa a sua volta è ricca anche di gioia, perché Mi viene in mente quella parola di Gesù che apparentemente sembra tanto strana. Dice nell'ultima cena, al capitolo 14, se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre. Perché ci dovremmo rallegrare perché lui è salito lì al Padre? Cioè, che segreto c'è lì? È il segreto nostro. Perché se lui è tornato al Padre ed è tornato con la nostra umanità, questo vuol dire che è sicuro che noi avremo questo. È sicuro che questo è il nostro destino. Noi non andiamo avanti nel mondo alla cieca. La vita cristiana non si vive in una oscurità, ma in una consapevolezza profonda che viene da colui che ha già portato a compimento tutto. Tutto. E noi ci rallegriamo perché lui è lassù, perché in fondo ci sono anch'io con lui. Certo, ancora nella speranza, ed è questa speranza che genera poi la